Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
Dalla foto della guerra del Vietnam di una bambina che l'8 giugno del 1972 correva in strada, ferita, ustionata e con il terrore negli occhi dopo un bombardamento al napalm, alle immagini, alle notizie che ci continuano ad arrivare sui conflitti armati, in particolare di quelli in corso in Ucraina e nella guerra israelo-palestinese, il coinvolgimento dei bambini nelle guerre non si arresta, con conseguenze fisiche ma soprattutto psicologiche che possiamo tranquillamente definire devastanti. Non è affatto retorico affermare che sono sempre i bambini a dover pagare il prezzo più alto. E il conflitto israelo-palestinese, l'ultimo in ordine di tempo, non smettere di generare morte e orrore. Come riportato da Save the Children in un comunicato di pochi giorni fa, a partire dal 7 ottobre più di 4.000 bambini sono stati uccisi a Gaza e più di 1.200 risultano dispersi, probabilmente travolti dalle macerie. Più di 40 bambini sono stati uccisi nella Cisgiordania occupata e più di 30 in Israele, mentre altri 30 sarebbero tenuti in ostaggio. Un quadro drammatico, un bilancio che si aggrava ulteriormente se si contano i feriti, la mancanza di accesso alle cure a Gaza, l'abbiamo sentito nei titoli del radiogiornale, gli ospedali sono stati sistematicamente bersaglio dei bombardamenti e le conseguenze che tutto questo orrore avrà a venire avrà negli anni a venire lo possiamo solamente immaginare. Eppure le legislazioni e le convenzioni internazionali stabiliscono che nelle guerre i bambini devono essere protetti da tutte le gravi violazioni, le uccisioni, anche dal reclutamento, dalle menomazioni, i rapimenti, dalla violenza sessuale, dagli attacchi a scuole e ospedali. Eppure non sembra essere così. Sull'onda dei fatti di cronaca, il tema del terribile rapporto che esiste fra bambini e guerra, oggi lo vogliamo affrontare nel nostro spazio di dibattito e cercheremo di metterlo a fuoco facendoci aiutare dagli strumenti della storia e da quelli della narrazione, e lo facciamo con due ospiti che vi introduco. Il primo è Bruno Maida, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a lei.
Bruno Maida è docente di storia contemporanea all'Università di Torino, è già stato in più di un'occasione nostro ospite, ha pubblicato diversi saggi sulla storia dell'infanzia legata alla guerra, come la Shoah dei bambini, la persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia del 2013 e l'infanzia nelle guerre del Novecento del 2017, entrambi usciti per Einaudi. E do il buongiorno anche ad Annalisa Camilli, benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Annalisa Camilli è giornalista, ha lavorato per Rai News 24, dal 2007 scrive reportage e inchieste per Internazionale, autrice di diversi saggi, fra cui un giorno senza fine, storie dall'Ucraina in guerra, uscito per Ponte alle Grazie lo scorso anno, di quest'anno invece il suo racconto L'ultimo bisonte, pubblicato per La Nuova Frontiera Junior. Bruno Maida, partiamo da lei, perché i bambini e le bambine sono un soggetto così centrale nelle politiche della guerra e anche nella gestione, per esempio, delle dittature? Sembra davvero un bersaglio strategico l'infanzia?
L'infanzia lo è nella costruzione, diciamo, di qualunque sistema politico e tanto più nei sistemi autoritari, dittatoriali o totalitari, perché attraverso l'infanzia si offre l'immagine di quella che deve essere e deve diventare la società che si immagina. E nei regimi autoritari quell'infanzia non è soltanto un'immagine, ma è un'infanzia inquadrata, militarizzata, preparata alla guerra, anzi che come dire, trova il suo inveramento proprio nella guerra, da un lato. E quindi le guerre via via nel Novecento hanno visto una sempre maggiore mobilitazione dell'infanzia, sia come fronte interno, sia anche a un certo punto sempre di più anche come veri e propri combattenti. E poi l'infanzia è anche il soggetto per cui dopo la guerra si ricostruisce, si combatte in nome dell'infanzia con una sorta di innocenza che la patria vuole avere e poi dopo la distruzione si ricostruisce in nome della nuova infanzia, della nuova società. Insomma, è un soggetto simbolico e spesso però ci si dimentica appunto che è un soggetto estremamente concreto e che è la prima vittima della guerra.
E non ragioneremo solamente sulla guerra vissuta dai bambini, cosa che abbiamo iniziato a fare con Bruno Maida, ma anche sulla guerra raccontata ai bambini, che è quello che Annalisa Camilli ha fatto in questo libro che ricordavo, si intitola L'ultimo bisonte. Da quale esperienza d'incontro con appunto bambini e bambine è nato questo suo racconto?
Sì, l'idea del racconto nasce proprio dall'esperienza diretta, aver incontrato, intervistato decine di bambini e bambine che nell'autunno del 2021, di origine siriana, irachena, che quindi lasciavano alle loro spalle un vissuto di guerra e che però venivano respinti alla frontiera polacca in quel momento. Vi ricorderete, Aleksandr Lukashenko, il presidente bielorusso, aveva aperto un corridoio apparentemente offrendo dei voli aerei per le famiglie di profughi appunto siriani e iracheni, e poi però li aveva spinti nella foresta di Bielowieczka, la foresta che separa appunto Polonia e Bielorussia, e quindi queste famiglie si trovavano perdute in questa foresta senza nessuna assistenza umanitaria e anzi respinti con violenza dai soldati polacchi. Qualcuna di queste famiglie ce l'ha fatta ad attraversare il confine grazie soprattutto a dei volontari auto-organizzati che in quel caso si misero in pericolo loro stessi perché violavano la zona rossa determinata in quel momento dal governo polacco, una zona inaccessibile appunto alle organizzazioni umanitarie, perfino ai giornalisti. Molti di quei bambini io li ho incontrati proprio in quell'autunno del 2021, era poco prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, e ho cominciato a riflettere su che cosa appunto la guerra che lasciavano e poi questo confine così violento dell'Europa potesse produrre nella testa di questi bambini, e subito dopo mi sarei dovuto occupare di come raccontare ai bambini che venivano colpiti dalle immagini di guerra continuamente, no? Della guerra in Ucraina in particolare. Oggi appunto la stessa questione si pone per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze che continuamente sono colpiti da queste immagini della guerra che riguardano appunto loro coetanei che sono in questi territori appunto colpiti dal conflitto, e non c'è uno spazio, diciamo, no, di elaborazione anche emotiva di questa violenza estrema, questa violenza intenzionale che appunto viene esercitata anche sui bambini. Mi sembrava una questione che come giornalista mi dovevo porre, di come raccontare anche mediando emotivamente quello che stava succedendo, ma senza dire bugie, no? Trattando i bambini come persone capaci di capire, ma mi sembrava che fosse un grande tema quello appunto di raccontare anche a loro con un racconto specifico per loro che cosa stava succedendo.
Un aspetto questo sul quale torneremo più avanti. Bruno Maida, nel raccontare fatti tragici come le guerre, i media, i giornali, la televisione insistono spesso proprio sulle immagini dei bambini che generano commozione nel pubblico, ma questo tipo di strategia comunicativa non rischia sulla lunga distanza di anestetizzare l'opinione pubblica, e non c'è poi anche una strumentalizzazione di queste immagini?
Assolutamente sì, io sono assolutamente contrario a questo uso delle immagini che raggiungono, uso una parola un po' forte, ma a volte raggiungono il livello della pornografia, secondo me. Cioè è un abuso delle immagini, perché si utilizza queste immagini per raccontare, ma in realtà producono, come diceva lei, sostanzialmente commozione. Allora, la commozione è una cosa bellissima, per fortuna noi ci commuoviamo tutti, vuol dire che siamo esseri umani e abbiamo sentimenti di fronte alle tragedie, di fronte alla sofferenza. Il problema è che quella commozione finisce per assorbire quasi tutto, per essere una sorta di via facile verso la conoscenza che in realtà non c'è. Il caso più evidente, anche se è una conseguenza della guerra e non è proprio la guerra, fu il caso di Aylan, il bambino Swaboudrum, il bambino della maglietta rossa, ce lo ricordiamo tutti, che in realtà fu un grande momento di commozione collettiva, ma che poi non mutò nulla nelle politiche antimigratorie dell'Europa. Insomma, la commozione è uno strumento utile, però proprio la commozione ci deve far pensare che noi dobbiamo agire in un modo diverso. Quello che diceva adesso Annalisa Camilli, secondo me, è prezioso perché ci dice che i bambini non vanno considerati soltanto come vittime della guerra, ma anche come attori e spettatori, cioè agiscono all'interno dei conflitti, scelgono, pensano, ricordano, dimenticano e dall'altra parte quindi sono testimoni. E questo è molto importante perché non si tratta soltanto, come si fa, e giustamente, costruire un discorso per raccontare ai bambini, ma significa anche far raccontare dai bambini, cioè dal loro punto di vista, che hanno categorie, modi diversi di pensare al mondo e di raccontarlo. E in questo senso bisogna stare attenti a quello che io personalmente chiamo colonialismo adulto, e cioè di far parlare i bambini, ma poi in realtà restituendo quello che pensano gli adulti. Ecco, è una questione secondo me essenziale nel racconto pubblico. Perché un caso evidente è stata, per esempio, la fotografia di quella ragazzina con il fucile in mano, seduta sulla finestra all'inizio della guerra ucraina, che è una fotografia falsa perché realizzata prima, ma che ha avuto nell'immediato una grandissima eco e che quasi nessun giornale, salvo Avvenire, chiese poi scusa in Italia per averla pubblicata.
Annalisa Camilli, qual è stato l'atteggiamento, quali sono state le parole di questi bambini che più l'hanno colpita nei suoi incontri, da cui appunto è partita nello sviluppare poi quello che è questo suo libro, L'ultimo bisonte?
Ma mi aveva colpito appunto nei racconti di questi ragazzi, innanzitutto l'ambiguità, no, del rapporto con questo viaggio, il terrore che ancora covavano rispetto appunto al viaggio che avevano appena concluso, e poi questo senso di instabilità e rispetto al futuro, però anche, e questo mi colpisce sempre, l'attaccamento alle poche cose che avevano portato con loro, ai ricordi, alle storie lasciate a casa, agli oggetti, e questo ho provato, diciamo, a riportarlo nel libro, cioè a raccontare appunto dalla prospettiva di bambini che nella situazione più tragica in realtà si attaccano a delle cose o a dei ricordi. E provano attraverso alle storie, per esempio, e provano attraverso questo a superare appunto le difficoltà estreme che hanno appena vissuto. C'è un lato ovviamente traumatico, profondo, rispetto al quale per ora non ho risposta, nel senso che io credo che questi traumi agiranno in maniera profonda. Per questo dico, sarà spesso interpretato, diciamo, il mio lavoro come quello di un interprete e di qualcuno che fa un lavoro di mediazione, ma credo che tutto questo vissuto agirà in questi ragazzi che poi diventeranno adulti, e qualcuno di loro magari scriverà poi con le sue mani che cosa ha vissuto nell'infanzia, per esempio, attraverso questa foresta che è diventata un confine europeo a un certo punto, attraverso il Mediterraneo. La specificità, appunto, la cosa che mi ha colpito di quel confine è che è stato attraversato davvero da bambini molto piccoli, e quindi questa memoria tornerà, io credo, in qualche modo, nei loro racconti e in quello che faranno tra qualche anno, quando diventeranno cittadini europei. Nel frattempo, diciamo così, ho provato a raccogliere, no, le loro sensazioni, le loro e rimetterle in fila appunto per raccontare a bambini come loro, che in qualche modo invece non hanno nessun racconto
Attraverso una mediazione
autentico
che è assolutamente
dell'attualità.
necessaria. Lei parlava di mediazione, una mediazione che, lo ripeto, secondo il mio punto di vista è assolutamente necessaria. Tra l'altro, a proposito della scrittura, io citavo poco fa Italo Calvino che nel Sentiero dei Nidi di Ragno scriveva: «I grandi sono una razza ambigua e traditrice, non hanno quella serietà terribile nei giochi propria dei ragazzi». Immagino che Bruno Maida si ritrovi anche sulla scorta di quelle che sono state le guerre del Novecento, in cui si è passati da eserciti che si fronteggiavano a quella che è sotto gli occhi di tutti oggi a Gaza, ovvero una carneficina di civili.
Certo, la serietà dell'infanzia è poi un'espressione usata anche da Truffaut, poi quando si occuperà anche lui di raccontare l'infanzia, perché i bambini sono seri quando giocano, i giochi sono una cosa fondamentale per l'infanzia, perché sono uno strumento di interpretazione del mondo, di comprensione di ciò che sta accadendo. Quando vediamo i bambini, le foto, abbiamo visto dei bambini in Siria giocare dentro questi crateri fatti dalle bombe come se fossero delle piscine, siamo di fronte a un tentativo di organizzare il proprio tempo, spazio, il proprio mondo in qualche modo. Però nella citazione di Calvino, giustissima, c'è anche da ricordare che Pim, il protagonista del Sentiero dei Nidi di Ragno, è anche un ragazzino sedotto dalle armi. La seduzione delle armi è un altro aspetto che, come dire, incide nel rapporto tra infanzia e guerra, che le guerre sono piene di armi e sono sempre più piene di armi per bambini, per così dire, cioè armi leggere, armi che anche bambini piccoli possono usare, smontare, riuscire a portare. E questo è un carattere tipico delle guerre dagli anni, diciamo, 80 in poi, e la guerra dei Kalashnikov, insomma, fucili leggeri e poco costosi. Quindi c'è questo doppio registro, cioè il gioco come elemento di salvezza, ma il gioco che anche riproduce la guerra. I bambini in guerra, durante la guerra, giocano alla guerra, ovviamente. Quindi, come dire, uno dei grandi problemi è proteggere l'infanzia dalla guerra come effetto, come dire, diretto, concreto, che li colpisce, li uccide e che produce, va ricordato, una desertificazione del territorio, che è una delle conseguenze maggiori, che è una delle, come dire, degli elementi che causa maggiori morti, l'assenza di qualunque cosa. Lei prima ricordava che vengono bombardate scuole e ospedali, prima di tutto nelle guerre. Ma si tratta anche di non conservare l'infanzia, perché l'infanzia passa, ovviamente, per tutti, ma si tratta di garantire il più possibile che quei traumi possano essere affrontati. Lo dico perché, come dire, il problema è che la guerra produce traumi in tutti, bambini, adulti ovviamente, ma i traumi che accadono all'infanzia, la cosa drammatica, accadono cioè nell'età della formazione, e quei traumi quindi segneranno profondamente l'esistenza di tutti quei bambini.
Una elaborazione dei traumi che passa probabilmente anche attraverso la letteratura. Lo sappiamo, ci sono stati grandi romanzi che nascono da quella che è stata l'esperienza di guerra. E all'interno di L'ultimo bisonte non ci sono solo parole, ma ci sono anche delle illustrazioni di Irene Penazzi. Annalisa Camilli, che tipo di traduzione per immagine è stata fatta proprio delle storie che lei ha raccolto?
Ma innanzitutto, appunto, sono i bambini che spesso nei centri di accoglienza, dove vengono accolti dopo viaggi così traumatici, appunto lasciando alle spalle paesi che sono stati per molti anni e sono ancora in alcune aree coinvolti in conflitti, la prima cosa che fanno i bambini spesso è tradurre in disegni, in immagini molto realistici quello che hanno vissuto. E io quindi, appunto, come prima cosa ho scattato molte foto ai loro disegni e poi ho scattato molte foto per quello che è il mio lavoro, insomma, giornalistico, del contesto. E questo, diciamo, l'ho poi passato a Irene Penazzi, che è una illustratrice, che si è occupata moltissimo di raccontare, mai della guerra, ma del rapporto, ma ha indagato moltissimo il rapporto dei bambini, dei ragazzi con la natura. Questo era con la natura quando è spaventosa, quando è meravigliosa e spaventosa insieme. E quindi perché c'era questo elemento della foresta che c'è spesso nelle favole, che diciamo, mantiene e contiene questa ambiguità appunto di essere massimamente pericolosa, e insieme però piena anche di meraviglia, per esempio piena di animali, o piena di vegetazione, che rimane, devo dire, sempre molto impressa, no? Immaginiamo appunto bambini che vivono in aree molto diverse del mondo, quando arrivano nel verde, no? Di questa foresta, che ha alberi alti fino a 60 metri, che è una degli ultimi pezzi di foresta vergine che un tempo copriva tutto il continente europeo. Questi elementi rimangono appunto nei disegni dei ragazzi, e quindi poi Irene Penazzi ha provato, e devo dire, è riuscita, secondo me, in maniera eccellente a tenere insieme tutte queste suggestioni e a tradurle nel suo tratto, appunto, nelle illustrazioni che corredano il libro.
Ed è davvero così, lo confermo. Bruno Maida, nel suo saggio L'infanzia nelle guerre del Novecento, lei dedica spazio al tema dei linguaggi usati dai bambini per raccontare le proprie esperienze nelle guerre, soffermandosi proprio sui disegni. Cosa permettono di comunicare in più o in modo diverso i disegni sulla guerra, appunto fatti dai bambini che l'hanno vissuta sulla propria pelle?
Possiamo dire che intanto i disegni sono una delle forme di racconto dell'infanzia, che spesso corrisponde soprattutto a quell'età in cui la parola parlata non è ancora al centro del modo di comunicare, raccontare la propria esperienza, relazionarsi con gli altri. E va anche detto questo, che i bambini disegnano tantissimo e soprattutto nelle guerre degli ultimi anni, degli ultimi decenni, diciamo, ci si è resi conto dell'importanza del disegno come uno degli elementi per affrontare il trauma, per farlo emergere, per raccontarlo. E quindi le immagini disegnate dai bambini sono uno strumento che gli psicologi hanno utilizzato sempre di più per aiutare l'infanzia a uscire o almeno affrontare il trauma. Però va anche detto che i disegni dei bambini sono anche una fonte. Sono una fonte, come lo è stato nel racconto che ci è stato appena detto, ma sono una fonte anche per lo storico, perché ci raccontano un punto di vista, ci raccontano un modo di vedere il mondo, un modo di interpretarlo, e noi questo lo possiamo fare limitatamente ai disegni che abbiamo mantenuto, perché poi normalmente i disegni dei bambini vengono buttati via, ma fin dalla Prima Guerra Mondiale, e cioè da quando, anche forse prima, abbiamo dei disegni di classi, di bambini che hanno raccontato la guerra, l'hanno raccontata soprattutto nel racconto che a loro stessi è stata fatta, perché i bambini non erano materialmente in guerra, e questo è molto interessante perché ci racconta appunto come la popolazione civile, in questo caso una parte della popolazione civile, immaginava il racconto che gli veniva fatto. Quindi, insomma, il disegno è uno strumento per affrontare il trauma, è uno strumento di narrazione, ma va anche ricordato che è una fonte per lo storico.
Bene, siamo davvero giunti in conclusione di questa nostra chiacchierata. Io non posso che ringraziare innanzitutto Annalisa Camilli, giornalista che ci ha raccontato e ci ha aiutato a riflettere proprio grazie alla sua esperienza personale e concreta sui modi in cui è possibile e doveroso raccontare la guerra ai bambini. Grazie Annalisa Camilli.
Grazie a voi.
E ringrazio anche il professor Bruno Maida per averci aiutato nuovamente ad analizzare il coinvolgimento dei bambini nella guerra, nelle guerre del Novecento e del presente da un punto di vista storico. Grazie ancora.
Grazie a voi.